Nella sicurezza informatica sono l'equivalente dei tormentoni estivi. A differenza dei tormentoni estivi, però, possono provocare un danno non da poco e soprattutto possono essere evitate. Oggi parliamo delle truffe delle case vacanza. Ma prima, sigla!
La combinazione è...
Quattro!
Allora la combinazione è 1, 2, 3, 4...
È la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia!
Ciao a tutti, questo è 1234, un podcast sulla sicurezza informatica. 1234 come la password che non si dovrebbe mai scegliere, ma che, come insegna il film Balle Spaziali, è una delle più utilizzate. Io sono Alberto Giuffrè e ogni 15 giorni, con l'aiuto di esperti, vi racconto una storia legata alla cyber security. C'è il giovane di Carpi che credeva di aver preso una casa sul mare a Riccione. 1200 euro di bonifico per essere certi di trascorrere qualche giorno in un posto che dalle foto e dalla descrizione online sembrava imperdibile. Una volta arrivato all'indirizzo che gli era stato inviato, la sorpresa. Al posto dell'appartamento vista Adriatico, un campo rom. Per altri non c'è stato neanche il tempo di arrivare sul posto. È il caso di una signora della provincia di Avellino. Online aveva trovato una splendida casa a Marina di Camerota in Cilento. Foto mozzafiato e prezzo da affare. A caparra di 600 euro viene versata su una carta ricaricabile. Il truffatore in tasca e subito dopo sparisce nel nulla. Ma questo tipo di truffa è veramente così diffusa?
Ti confermo che è un must del periodo estivo, perché appunto i criminali, approfittando del fatto che le persone vogliono trovare, cercano quell'affare su internet per poter affittare delle case prestigiose in località comunque famose, si gettano così a capofitto su quelle che sono le richieste anche più improbabili.
Lui è Roberto Giuli, commissario della Polizia Postale. Cerchiamo di capire insieme a lui quali sono le caratteristiche ricorrenti.
Generalmente la prima cosa che è evidente è il fatto che rispetto alla località proposta la casa in affitto è sempre un grande affare. Non solo, ma nel momento in cui poi colui che sta ricercando e che vuole appunto affittare quel tipo di casa si trova a dover interloquire con il proprietario che stranamente si trova all'estero e quindi ha dei problemi ad esempio a far visitare la casa stessa. Inoltre la cosa che viene subito all'occhio è la fretta con cui il proprietario vuole concludere l'affare. Addirittura a volte abbiamo una messaggistica che viene scambiata tra l'affittuario e colui che appunto vuole concludere, che prevede proprio in tempi rapidissimi anche la compilazione di un contratto già predisposto, stranamente. In ogni caso, il criminale, colui che vuole poi in realtà truffare lo sprovveduto utente che si imbatte in questi annunci, chiede quasi immediatamente l'invio di documenti.
Sì, perché in questo modo, se la truffa non dovesse andare a buon segno, per il truffatore ci sarebbe almeno la consolazione di avere i dati personali di un'altra persona, per creare false identità e falsi annunci. Come ci si difende allora?
Nel momento in cui si interloquisce con colui che affitta l'immobile bisogna raccogliere più informazioni possibili, chiedere poi un recapito telefonico che sia possibilmente non un telefono mobile. Non bisogna inviare inoltre del denaro preventivamente, aspettiamo, cioè non gettiamoci subito a capofitto nel dare denaro così, soprattutto utilizziamo sistemi di pagamento definiti sicuri, evitiamo ad esempio di versare del denaro o fare dei bonifici su carte prepagate, diffidare di quelle che sono le offerte particolarmente vantaggiose e tenere soprattutto particolare attenzione a quelle che provengono dall'estero. Inoltre si possono inserire i dati che ha fornito colui che affitta l'unità abitativa su un motore di ricerca e vedere se già sono presenti degli alert riguardo a quel tipo di annuncio, così come si potrebbe inserire l'immagine dell'immobile che viene affittato sempre su un motore di ricerca per vedere se magari è riconducibile a qualche altro annuncio che addirittura porta ad una località diversa. Se la ricerca e poi diciamo l'individuazione di ciò che io voglio affittare avviene su una piattaforma che si occupa appunto di questo tipo di servizio, evitare di uscire da un punto di vista di messaggistica dalla piattaforma stessa.
Proprio con una di queste piattaforme, Airbnb e insieme ad Altro Consumo, la polizia ha stilato un vademecum. Andiamo allora da Giacomo Trovato, numero uno di Airbnb in Italia, per capire come agisce il portale.
Noi abbiamo più di 5 milioni di annunci disponibili sulla piattaforma e ti posso dire i tentativi di truffa sono abbastanza rari. E poi c'è comunque un team di assistenza 24 ore su 24 a supporto degli ospiti. Le prenotazioni sulla piattaforma infatti sono sicure a patto che sia i contatti tra chi ha la casa e chi vuole essere ospitato, sia i pagamenti avvengano all'interno della piattaforma. Infatti noi tratteniamo le somme da chi prenota al momento della prenotazione e le paghiamo al proprietario della casa soltanto 24 ore dopo il check-in. Quindi fin tanto che uno rimane dentro la piattaforma, di rischi sostanzialmente non ne corre. I rischi intervengono quando ci sono transazioni, contatti al di fuori della piattaforma. Queste sono le situazioni più rischiose.
Quali altre precauzioni prendete per proteggere gli utenti?
Abbiamo grande attenzione nel momento della creazione dell'annuncio, che sia di una casa che sia di un'esperienza. In particolare abbiamo un processo molto serio di verifica dell'identità, quindi raccogliamo tutta una serie di informazioni dalla raccolta del documento di identità, uno strumento di pagamento valido, caricare un selfie, fornire un'email personale o di lavoro, un numero di telefono. In alcuni casi, nel rispetto della privacy, verifichiamo anche tramite fonti informative esterne. Quindi c'è già al momento della creazione dell'annuncio una grandissima attenzione.
Anche con queste condizioni non mancano i rischi.
Mi ricordo di un viaggiatore greco, qualcuno che era stato così bravo a creare un sito clone molto simile, che lui sentiva di essere in un ambiente che conosceva e di cui si fidava, ma poi inevitabilmente è arrivata questa richiesta di caparra tramite bonifico, cosa che noi non facciamo mai. Noi ammettiamo solo il pagamento dentro il sito tramite carta di credito. In qualche modo quindi questo viaggiatore è stato un po' ingannato.
Attenzione dunque a quale sito si sta effettivamente utilizzando. Torniamo da Roberto Giuli della Polizia Postale per capire chi c'è dietro queste truffe.
Si è partiti qualche tempo fa da singoli personaggi che proponevano appunto l'affitto di case sempre con la finalità di truffare coloro che poi arrivavano o pensavano di aver concluso il contratto, fino a organizzazioni che naturalmente vedono in questo tipo di attività la possibilità di introiti anche abbastanza notevoli.
Per concludere, chiedo come sempre un consiglio al nostro ospite. Cosa deve fare una vittima?
Sicuramente quello che noi possiamo consigliare è di denunciare agli uffici di polizia quello che è avvenuto, l'eventuale truffa di cui si è stati vittima, in modo tale da consentire a noi, forze di polizia in generale, la polizia postale in particolare, di poter svolgere quelle indagini ed individuare quindi i colpevoli che hanno attuato questo tipo di truffa.
Grazie a Roberto Giuli, commissario della Polizia Postale, si chiude qui questa puntata di 1234. Il montaggio è di Dario Piombo. Per commenti, segnalazioni, suggerimenti, scrivetemi ad alberto.giuffre@skytv.it. Alla prossima!